casa del capo. Le 22:37 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Feature Double Feature a tutti amici, buonasera, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, il settimanale dedicato alla settima arte di Radio Città del Capo, l'emittente che trasmette qua sui 96.250 94.7 MHz e che vi offre anche un portentoso servizio in streaming sul sito radiocittadelcapo.it. Ma portentoso è l'uomo qui accanto a me, l'anziano Tommaso Simili.
Grazie amico Francesco, ho notato un certo inceppamento, sta diventando dislessico perché...
No, sarà... è il ponte.
Perché sai, è la 4000esima volta che
stanno
dici...
per partire i bassi, eh?
Ah, beh, certo, è la 4000esima volta che dici cinema, sciocchezze, pretese culturali,
sì,
eccetera,
mamma
eccetera.
Mia.
Ma io saluto te.
Ma va salutando te.
No, salutando me.
Salutando
sì,
te,
approfitto, sì.
En passant,
ah, ecco.
En passant. Approfitto per salutare...
Sì.
Sì. Proprio
sì,
voi.
Sì, chi?
Sto salutando tu.
Sì.
Proprio tu.
Mo viene
tu.
Natale.
E anche tu. E anche tu, ragazza, che sei lì un po' in disparte, ascoltando la radio un po' timidamente, in controluce, contro la finestra, vicino al falò. Sì.
Ma cosa sta succedendo in quella casa?
Proprio tu. Cara ascoltatrice.
Se i vigili del fuoco sono all'ascolto.
E sto salutando anche te.
Sì.
Cara abbonata.
Lei com'è? Questa abbonata? No, spiegamelo un attimo.
E questa abbonata è perché com'è? Essendo abbonata è
certo.
Un po' più gagliarda.
Non è vicino, più... non è in pericolo di vita.
Sta facendo
come
le sue cosette.
Cioè,
sta facendo
senso, le sue... Tommaso?
Non timidamente. E sto salutando proprio te.
Sì, abbonata.
Ascoltatrice che diventerai
venite
abbonata.
Venite a prendere i muri di Porta Galliera,
sto
per
salutando anche te.
Sì.
Abbonata che diventerai.
Chissà cosa.
Chissà cosa.
Quella là.
Sì, proprio tu con quella faccia maliziosetta.
Quella faccia un po' così.
E abbiamo noi quando guardiamo un'abbonata, un'ascoltatrice o anche uno dei film di stasera più o meno.
Eh sì, la scaletta oggi prevede due film che
c'è
noi...
un tema conduttore,
no, allora...
dovete scoprirlo.
Ecco.
Dovete scoprire. Noi non lo diremo,
no,
lo dovrete scoprire,
no.
Scriveteci, diteci il tema conduttore della serata.
Abbiamo un film secondario, per modo di dire, di cui parlerà soltanto Tommaso, ovvero sia Blanca Nieves. E poi parleremo invece di due film francesi, uno uscito giovedì e un altro invece 10 giorni fa, invece Biancanieves, invece 10 giorni fa,
falà,
ovvero
falà.
Sia Giovane e Bella.
Olè.
Di François Ozon.
Sono diventato
no!
Bravo, perché le lezioni di francese stanno andando bene, perché se l'effetto è quello barzotto, quindi vuol dire che funziona.
Vabbè,
la pronunciazione.
Io vorrei proprio dissociarmi da quello che dice
dissocio.
Collega. Scrivete a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure mandate del Valium a Tommaso attraverso un pratico SMS al 348-7649-289.
Si può mandare Valium via SMS?
Chiaramente, certo, sì.
Ma tramite MMS però.
Esatto, tramite MMS. Sì, e potete ovviamente decidere chi di noi due si sottoporrà alla prova di commentare un film e riassumerne la trama in 60 secondi, cioè dammi solo un minuto, e se avete delle chiacchiere che avete origliato in sala o nei pressi delle sale cinematografiche, abbiamo la nostra altra rubrica Silenzio in sala.
Allora, che cos'è Silenzio in sala, caro amico Francesco?
No, adesso scusa, io l'ho detto per un miliardo di volte che cos'è dammi solo un minuto, tu dici che cos'è dammi senza la, poi partiamo perché sei fatta una certa.
Va bene, allora Silenzio in sala, i commenti che avete sentito prima, dopo, ma soprattutto durante la visione di un film, scriveteceli, mandateceli, e dammi solo un minuto invece. Si sa, voi obbligate uno di noi due a parlare di uno dei 2/3 film di cui andremo a parlare stasera, facendone la trama e il commento critico in soli 60 secondi. Questo è un gran pezzo.
Baila, baila.
Questo, guarda, l'ho scoperto. Ha anche un bellissimo video, ma soprattutto un gran pezzo. Ascoltiamocelo.
Lo postiamo sulla pagina Facebook.
Ma che bella questa figlia, Dio mio che meraviglia, la sua pancia cresce già.
Ma scusa, ma non c'entra un cacchio con il tema del film? No, mica si parla di gravidanza.
No, però bella figlia.
Quello sicuramente.
Beh, scusami, io.
Quello sicuramente.
Io non è che poi indago, io vedo il titolo bella figlia e dico,
è
indicato. Ci poteva stare anche la figlia dell'amore, però insomma, alla fine Cristiano Malgioglio i titoli li sa trovare.
Salutiamo il gruppo d'ascolto di Ferrara che ci retisce attraverso dei messaggi.
Ciao Arianna. E... lo sai Arianna che i miei gatti stasera prima di uscire mi hanno orinato sulle chiavi.
Oh, e sti gatti oserei dire. E quindi andiamo subito a parlare del primo film.
Ma tu Arianna quando i gatti fanno questa cosa qui, come li punisci? Ma... cioè gli metti il muso nell'urina? E salutiamo ovviamente anche
Giacomo, vuoi dire?
Giacomo, stavo preparando la voce.
Ah certo. Parliamo del primo film in scaletta oggi, dopo averlo degnamente introdotto con il brano di Cristiano Malgioglio, ovvero sia Giovane e Bella. Ah, Tommaso, ah, Amiche a casa, ah, Amici a casa, certe volte i trailer come ingannano. Chi è che ha detto di questo film il più bel film di François, anzi scusate,
François Ozon.
Je suis Bersot.
Ok, e chi è che l'ha detto? Perché compare questo cartello durante il trailer di Giovane e Bella, che fondamentalmente è un ottimo riassunto del film. Compare questa cosa che dice il migliore il film di Ozon più bello.
No, perché magari uno si confonde, perché siccome Ozon fa due film all'anno, tu magari ti sei perso qualcosa, allora dici ma come un altro film di Ozon? Sì, ma è il più bello.
No, vabbè.
Hai capito? Per quello.
Zucci, no?
Perché è solo per quello.
Onestamente, anche chi non conosce l'opera del cinematografaro francese potrà convenire con noi che Giovane e Bella è proprio un film mediocre.
Diciamo che probabilmente volevano scrivere con l'attrice più bella e hanno scritto, si sono confusi.
È probabile, sì, che fai sti cartelli a mano, sai,
ti sbagli.
Ti sbagli, non è che stai lì a
cercare
riparli.
Il font, sei ore.
No, per carità. Comunque, la storia fondamentalmente è quella...
puoi resumere molto brevemente.
Sì, brevemente. È la storia di una giovane ragazza, una liceale. Allora, diciamo subito, Tommy, chiudiamo la cosa.
Una brava liceale.
Marine Vacht, che è la protagonista, ventenne, modella francese, è una delle cose più meravigliose cinematograficamente parlando che siano apparse sullo schermo. E di una ragazza di una bellezza incredibile.
Allora immaginatevi Letizia,
non possiamo dire altro,
Letizia Casta, ma più bella e soprattutto più giovane.
Ma non
visto che è giovane e bella, ma perché comunque ci assomiglia molto.
Sì, però
a Letizia
è molto
ma
meglio.
È più giovane e più bella.
Stefano, non te la prendere, ma è molto meglio Marine Vacht. Bravissima. Una ragazza, cioè bravissima dal punto di vista recitativo.
No, brava.
Ma insomma non è che sia messa molto alla prova. Il personaggio è abbastanza monocorde, ma il film è monocorde. Torniamo, dopo aver fatto i complimenti alla bellezza sulla quale il film è costruito.
E anche la mamma di Marine Vacht, perché no?
Vabbè. Andiamo a parlare di quello che è il film. La storia è quella di questa giovane studentessa della Parigi Bene, frequenta il liceo...
Henri IV,
esatto,
è uno dei più chic, tra l'altro, di Parigi.
Che
mi
viene
sembra...
anche citato nell'altro film di Polanski.
Esatto, tra l'altro mi sembra anche che sia zona opera. Quindi comunque stiamo parlando del Grand Boulevard.
Centro pieno della metropoli francese, una buona famiglia, anzi ottima famiglia. È bella, va d'accordo, ha successo con i ragazzi, anche se fa una vita piuttosto per i cavoli suoi. A un certo punto, com'è come non è, decide di prostituirsi. Per gioco quasi, ma utilizzando internet, i cellulari, insomma le solite cose, stanze d'albergo. E seguiamo questi suoi momenti attraverso lo scandirsi delle stagioni di lei che va negli alberghi a prostituirsi, alternati con dei momenti di vita familiare, che sono vita familiare che riguardano appunto le dinamiche, le relazioni all'interno di questa famiglia di quattro persone, lo sviluppo sessuale dei due figli, perché lei ha un fratello anche più piccolo, si parte con delle vacanze, con diciamo la perdita della verginità e si conclude alla fine della primavera, quindi facendo un ciclo completo di un anno con un cambiamento all'interno della personalità di questa ragazza. Niente.
Finito.
Sì.
Finito.
Non c'è altro.
Sì, bene.
No, allora,
di pure, inizia tu. Inizia tu, cosa non hai trovato funzionante? Cosa non va in questo film?
Niente, cioè, non va, cioè va tu, va, non va assolutamente niente, funziona come dovrebbe funzionare. Nel senso che pare che sia un film che è vagamente pruriginoso, un'ode alla bellezza di questa giovanissima attrice modella e con tutto quello che è intorno, cioè dalla descrizione dei rapporti tra lei e i suoi compagni di classe alla descrizione dei rapporti in famiglia, non ne parliamo, molto meglio a quella dei compagni di classe, boh, veramente povero, cioè
allora,
non c'è niente.
Guarda...
Però c'è una cosa che vorrei sottolineare.
Dimmi pure.
Che una cosa che Ozon sa fare molto bene e che noi italiani invece non sappiamo fare, ne parlavamo con il collettivo Seconda Visione tanti anni fa, che sono le scene in discoteca o comunque in posti dove si balla. Qui c'è una sequenza di una festa verso la fine del film che è credibile. C'è una festa di adolescenti ricchi che ballano.
Sì,
che dice,
sì.
Ma cosa ci vorrà mai? No, ma il cinema italiano non ce la fa.
Giocandosi anche molto bene anche il côté di imbarazzi, di emozionale in una scena di ballo. Soprattutto nella scena di ballo adolescenziale. Allora, io condivido tutto quello che hai detto. Allora, posso fare un piccolo preambolo. Ci si è scandalizzati tanto, o almeno certa critica, certi spettatori si sono scandalizzati,
ma
o comunque hanno criticato La vita d'Elle come film scandalistico, dove c'erano grandi scene di sesso alla fine soffermandosi in un qualcosa che durava una roba tipo in totale 15 minuti su un film di 3 ore, quando in realtà il film era tutt'altro e l'interesse del film era in tutt'altro. Qua invece ruota tutto intorno a un argomento pruriginoso, cioè il succo di tutto su cui è costruito l'intera impalcatura del film è comunque un qualcosa di pruriginoso.
Cioè una minorenne che si prostituisce.
Sì, un qualcosa di pruriginoso che, se vogliamo, ha anche dei riferimenti cinematografici alti, perché noi non abbiamo delle spiegazioni a quello che compie la nostra protagonista. Forse la scoperta della propria sessualità, la scoperta del proprio corpo, la scoperta del potere del proprio corpo e della propria femminilità, forse anche noia del proprio milieu familiare e relazionale, e in questo appunto parlavo di precedente cinematografico, vagamente una belle de jour, una bella di giorno di Buñuel. Lì era la casalinga annoiata che si prostituisce, qui è la studentessa brava che vuole sfuggire alla noia, al tedio di una vita agiata, di studi, di un percorso ben definito. Noi non lo sappiamo. Certo è che, pur non avendo lo spiegone su questo e non vogliamo neanche saperlo, Ozon sembra soffermarsi o comunque fermarsi solamente alla scelta dell'attrice o dell'utilizzo dell'attrice. Il resto sembra quasi secondario, perché i dialoghi che vengono imbastiti alla scoperta poi della notizia da parte della famiglia sono quanto mai banali, didascalici. Oddio, non è che si voleva un'indagine, ma anche semplicemente, come hai detto tu a proposito della scena della festa, una credibilità.
Sì.
Non ci si crede.
No.
Non ci si crede. È tutto molto artificioso, molto costruito.
Sembra tutto veramente funzionale alle scene in cui vediamo gli accoppiamenti della nostra protagonista.
Esatto, aver trovato, diciamo...
Che poi è un po' il modello di alcuni generi estremi, tipo il porno e l'horror.
Sì, ma l'idea è aver trovato il centro su cui far ruotare tutto e fare in modo che tutto quanto, in maniera forzata, in maniera macchinosa, in maniera artificiale, venga messo in campo per giustificare il centro, il fulcro pruriginoso della trama.
E noi da Ozon, sinceramente,
esatto,
ci aspettiamo un pochino,
certo,
di più.
Certo, certo. Come ho detto in precedenza, sembra che a Ozon basti aver scelto un'attrice del genere, un'attrice e un volto del genere che oggettivamente e mette a disagio anche lo spettatore, perché è una sensazione che forse il film voleva ottenere, è che ogni persona o ogni personaggio nel film in presenza di Marin Vakt è una nullità. Cioè lei è proprio messa in campo a livello proprio quasi divino. nel senso tutto il contesto è rappresentato in maniera molto mediocre, e con Marin Vakht che magari non sarà una brava attrice, però quello che deve fare lo fa, penso, anche bene, con grande tranquillità. Lei può passare nel giro di un secondo da un'espressione di ingenuità adolescenziale a una sorta di malizia.
Sì,
è piuttosto interessante quello che poteva essere questa sorta di scheggia impazzita del suo personaggio,
sì,
che
però
destabilizza la società.
Con i sé, caro il mio Tommy, non si fa il cinema.
Certo, è un'occasione sicuramente sprecata, ma noi sappiamo benissimo che questo film rientrava nelle leggi delle probabilità dei numeri, perché Ozon, visto che fa due film all'anno, ha un film bello, e stiamo parlando di Nella casa dell'anno scorso, ne alterna sempre uno meno bello.
Aspettiamo il prossimo, quindi, aspettiamo il prossimo.
Ma magari François, cioè, calma. Fanne una all'anno, uno ogni due anni. Non hai tutta sta fretta, cioè sei
già
giovane.
Già ci tocca il disco degli U2.
Esatto,
me.
Hai 40 anni, hai già fatto 25 film, ok? Peccato, sicuramente rispetto a molti film di Ozon, io ho riflettuto anche su questa cosa. Ozon, per fare un bel film, ha bisogno di una sceneggiatura molto forte. Sotto la sabbia aveva una sceneggiatura bellissima e fortissima.
Anche Nella casa, tanto per dire.
Nella casa aveva un impianto teatrale forte, e pensiamo a Gocce d'acqua su Pietro Roventi, perché lì la materia e la narrativa era comunque Fassbinder. Cioè, le volte in cui lui vuole sperimentare un qualcosa, forse anche di più personale, nel senso, quando ci si mette direttamente lui in sede di sceneggiatura, senza una fonte magari letteraria di partenza, il film è sempre più debole.
Ci arrivano un po' di messaggi. Allora, Giacomo ha confuso le rubriche, cioè ci narra una cosa per Silenzio in Sala e la chiama Dammi solo un minuto.
Giacomo,
è precisione, mi raccomando. Arianna dice sì, Stamarin è buona, sì, è una ragazza stupenda, dicevamo. E Andrea,
nel senso, è nata buona come Divisi Fennec? No, è nata a Parigi.
No, dopo due ore di sano Britten tutto sembra più bello, anche se dice il nostro Andrea Caccola, che manda un sms. Ops, no, mi è uscita male. Siete fabulosi, Blancanieve sa tutto, se avrebbe bevuto, perché poi urla anche Viva il principe Valium, che è una citazione stupenda.
Ma perché secondo me stanno
balle spaziali
in quel noto teatro, in una piazza universitaria, secondo me stanno bisbocciando. Io
dici?
Non lo so,
ma
non
beati
lo so.
Loro. Allora,
beh, sai, alla fine Britten che fa Henry James, insomma.
L'avete visto? Beh, comunque lo imita benissimo. Avete visto per caso questo film di Ozon? Perché è uscito di giorni fa, e quindi non dovete essere per forza pazzi come noi che vediamo i film subito. Scriveteci una mail o un sms, e fra un po' parliamo anche di Blancanieves.
E questa era la bellissima musica composta da Philip Sard per Tess.
Lo posso dire io?
Prego.
Philip Sard.
Bravo, bravo. Grazie. Le tue lezioni di francese vanno sempre meglio. Philip Sard è composto per Tess, il film del 1979 di Roman Polanski. E come avrete capito, la parte musicale di questa puntata sarà tutta dedicata alle belle, sempre belle musiche di Roman
Polanski. Parliamo adesso di un film che ha visto solo Tommy, perché è un bravo ragazzo, bla bla bla, che si chiama Blancanieves. Tommy, mica sarà una rivisitazione della fiaba di Biancaneve?
No, come hai fatto a capire?
Non so, l'ho buttata lì.
No, bravo, bravo. Allora, effettivamente il titolo già ci fa capire che si tratta di un adattamento della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Allora, cosa è di originale in questa ennesima operazione, visto che ultimamente poi gli ultimi 2-3 anni ce ne sono stati tipo due o tre di film,
sì.
Mirror, quello con
Julia
Roberts. Ne
persi quasi tutti, noi scientemente,
sì,
proprio.
C'era Mirror, quello con Julia Roberts, che faceva la regina, diretto da Tarsem. C'era Biancaneve il cacciatore, invece quello
già.
Po' più scattante e d'azione. Però ce lo siamo volutamente con un triplo carpiato.
Sì.
Invece
sì.
In questo caso io ho deciso di vedere questo film perché cosa distingue Blancaneve dagli altri adattamenti di Biancaneve, ma non solo, degli altri film in generale, è che è un film muto. È un film muto, e che racconta una versione della fiaba dei fratelli Grimm ambientata negli anni 20 in Andalusia, in Spagna, e dove a farla da padrone c'è la corrida. Il padre di Blancanieves è un torero che perde la moglie mentre sta dando appunto alla luce la nostra Carmen, detta Blancanieves. Lui si sposerà con l'infermiera un po' avventuriera che ha aiutato a far nascere la figlia, e quindi il nostro povero torero rimarrà relegato in questa magione, succube della matrigna, e anche la nostra Blancanieves non sfuggirà a queste sorta di torture psicologiche e non, fino a che lei non riuscirà a scappare sempre dal cacciatore che tenta di ucciderla, e troverà sul suo cammino sette nani, ovviamente, che girano per la Spagna con il loro carrozzone, e grazie a loro scoprirà quello che ha probabilmente nel sangue, ovvero di essere anche lei una bravissima torera. Ci sarà il corollario di mele avvelenate, tutto il resto, il finale. Sarà a lieto fine? Sarà non a lieto fine?
Mica questo, ce lo vorrei dire.
No, questo no, questo no. Il film ha avuto una distribuzione molto così, non in tantissime copie. Noi potremo avere ancora la fortuna di vederlo questo weekend al Cinema Lumière, quindi mi pare sabato e domenica, con i sottotitoli, anche se è un film muto comunque, per tradurre giusto le didascalie. Perché un film muto? Il nostro Pablo Berger, che è un regista che ci aveva dato Torremolinos 73, che non avevamo visto, però da tutti detto un esordio molto interessante, decide, e ci mette un po' 7 anni per accumulare i fondi, decide di fare un film muto. Purtroppo la sfortuna ha voluto che nel momento in cui lui sta per partire con le riprese, ha gli storyboard fatti, attori scelti, eccetera, qualcuno della sua produzione gli dice, e nessuno ne era al corrente, che al Festival di Cannes, che avrebbe esordito 2 mesi dopo, sarebbe stato presentato un film muto dal nome The Artist.
Film muto che ha avuto poco successo.
Poco successo, e difatti il nostro Pablo Berger ha dovuto in qualche modo ritardare l'uscita del suo film, sorbettarsi tutto il successo stratosferico di The Artist con tanto di Oscar, e quindi noi riusciamo a vedere adesso finalmente sui nostri schermi Blancanieves, un film possiamo dire è diverso da The Artist, che era un film comunque un omaggio al cinema. Qui non si vuole fare ovviamente l'omaggio al cinema, al cinema dei pionieri, di per sé facendo un film muto c'è già. La differenza più evidente è che The Artist voleva essere un omaggio in tutto e per tutto, costruendo le scene e le inquadrature come un film degli anni 20. Invece il nostro Pablo Berger intelligentemente fa un film moderno, cioè è un film muto, ma il linguaggio cinematografico di inquadrature, carrellate, costruzione, montaggio è quanto mai moderno, semmai richiama molto l'avanguardia tipo Buñuel, cioè c'è addirittura montaggi analogici o
il
anche
montaggio analogico,
sì, ma in chiave molto talmente estrema, talmente kitsch da essere veramente molto stimolante.
Senti,
va giù molto pesante, perché ovviamente le cose in campo, oltre a essere un film di impianto in bianco e nero muto, appunto ci abbiamo forti passioni, abbiamo la corrida, abbiamo l'Andalusia, abbiamo il flamenco e abbiamo la storia di Biancaneve.
Allora, a parte che detto queste cose insieme, c'era il rischio cartolina terribile, mi immagino è stato sventato, poi mi spieghi come. C'è Ugo che ci scrive sulla pagina Facebook di Seconda Visione: ma se il film è muto non dice Specchio delle mie brame?
No, lo trovi scritto, no?
Pan...
No, in realtà la parte dello specchio
è fai lo specchio al mimo,
no,
cioè,
la parte, esatto, no, la parte magica in realtà non c'è. Se vogliamo c'è la parte spirituale, dettata proprio dalla cultura spagnola, e in realtà la bravissima matrigna, che è Maribel Verdú, attrice che ha lavorato anche con Almodóvar e con altri registi, è una dark lady straordinaria, perché appunto in questo caso, parlando di un film a metà degli anni 20 in bianco e nero, è diventato una incredibile dark lady proprio da film classico. È un film molto bello, proprio da cercare di recuperare in tutti i modi, e anche, perché no, da fare anche un po' il paragone con The Artist. Secondo me sicuramente in questa circostanza vince a mani bassissime Blancanieves, per originalità e per profondità e anche per emozioni che mette in campo, quindi se avete la possibilità, andatela a recuperare al Cinema Lumière, o se no prendete un volo, un Vueling, tipo, andate a Barcellona a vedervelo,
tipo. Allora, noi vi ricordiamo che abbiamo parlato di due film, questo Blancanieves e poi, e l'ha visto anche Guido, Giovane Bella. Guido, siamo d'accordo con te, il tuo SMS al 348-7649-289 dice: ciao amici, non so di che parlate oggi, ma sono reduce dalla visione di Giovane e Bella, film brutto, semaforo rosso. Questa è una citazione di Dorai Menarini, che salutiamo. Attrice bravissima, Guido.
È prof... quello che abbiamo detto anche noi.
Guarda,
eh.
Guido.
Brava, brava, quando è un'attrice brava, Francesco.
È così, c'è poco da fare. E adesso un momento che tanto ci piace, chiediamo i vostri contributi per una rubrica chiamata Silenzio in Sala.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Silenzio in sala. La clip, lo sapete, presa da Annie Hall, film di Woody Allen del 1977.
Però non siamo arrivati a Marshall McLuhan, peccato.
Peccato, ma noi abbiamo un contributo, li potete mandare in tutti i modi, come vi pare.
Via Facebook, via mail, via SMS, via posta, oppure ce lo venite anche a dire qua in studio,
urlando fortissimo.
Se uno vuole.
Stavo placidamente godendo lo spettacolo visivo che è stato 300 diversi anni or sono, scofanando il più grande cesto di popcorn in disposizione nel menù del bar del cinema.
Perché è un film che si presta,
300. Direi proprio diciamo di sì. Ti viene voglia il sudore.
Allora, sì, ma qua... di quelli al formaggio.
Esatto. Ricordando i sandali degli Spartani.
Esatto.
Quindi a un certo punto, mentre mi ingozzavo dei meravigliosi chicchi di mais a piene mani, i due signori di fianco a me, chiaramente due coniugi, entrambi insegnanti di storia, venuti a vedere una fedele ricostruzione storica della battaglia delle Termopili, hanno iniziato a gridare: mio Dio, è un maiale, non è possibile andare avanti così, e cose simili. Prima di alzarsi e andarsi a sedere su due posti lontani. Parlavano proprio di me, facevo casino masticando. Ma porcaccia loca, posso capire a una versione musicata in sala di Metropolis, ma si possono rompere i cosiddetti durante la visione di 300?
Ma quando si parla della battaglia delle Termopili, carissimo Giacomo, è chiaro che è... Volevano sentire... Chi era? Leonida?
Cosa il dice? Clangore volevano
clangore,
sentire.
Soprattutto volevano sentire al meglio una cosa proprio da libri di storia tipo Sparta! In Dolby Surround. Questi sono popcorn!
E quanti sono? 300 kg! Sembrano anche un po'
e
più
sono
pelù.
Al formaggio! E dopo è magari anche il rumore del fegato, ma questo non stiamo a dirlo.
Se Giacomo continua così, il suo fegato probabilmente farà del karaoke molto presto.
E ci dice anche Giacomo: ci avete lasciati troppo a secco di seconda visione in diretta. Cioè abbiamo fatto una puntata in 13 anni.
Scusa,
non è che voglio dire una in 13 anni.
Oh, bravo Tommaso. No, perché bisogna dirle le cose.
No, allora, la puntata scorsa che voi avete sentito che era registrata è stata la prima puntata registrata in 13 anni. Cioè non è... Adesso voi trovatemi una trasmissione che ha avuto una sola puntata registrata, no?
Una sola. Noi stiamo per parlare dell'ultimo film in scaletta, che è un film bellissimo di Roman Polanski.
E questa era la bellissima Lullaby, il tema conduttore di Rosemary's Baby, composto dal compianto Christoph Komeda, il compositore di quegli anni abituale di Roman Polanski, prima della prematura scomparsa, uno delle tante morti legate a Roman Polanski.
Allora, Tommy, per favore, Tommy. Allora, abbiamo voluto darvi un po' di brividi per poi darvi il piacere, perché lo diciamo subito, almeno Tommy, io te lo dico così, beh?
Dai, dimmelo pure.
Per me questo è uno dei film più belli della stagione.
Sì.
Anch'io.
Adesso non so se in terzina, ma in cinquina rischia veramente di finirci.
Il film di Roman Polanski riprende per certi versi l'ultimo Carnage, non tanto per temi o per attori, qua gli attori sono dimezzati, ma perché di nuovo Polanski si trova a fare, diciamo, qualcosa di impianto teatrale.
Un Kammerspiel.
Esatto.
Kammerspiel.
Jawohl.
Kammer...
Jawohl.
No, non dirlo mai a Polanski, che lui ha avuto delle brutte esperienze.
Allora, il film, però questa volta il gioco è scoperto, perché è ambientato addirittura in un teatro. Siamo in un teatro parigino e una donna irrompe, è interpretata da Emanuele Segne.
Brava, è sempre brava, comunque.
Ma c'eri anche tu a Venezia quando ci hai incrociato quella volta?
Sì.
Babba via.
Mamma mia,
babba
ragazzi,
via. Vabbè.
No, ma sei un ragazzo fortunato. Un ragazzo di 80 anni, ma fortunato.
Vabbè. Irrompe dicendo: ci sono ancora le prove per la Venere in pelliccia. Il regista, nonché adattatore del testo,
non sceneggiatore, adattatore,
esatto,
né drammaturgo,
interpretato da Mathieu Amalric.
Non hai dato delle...
Hai ragione, scusa.
Mathieu Amalric.
E vorrei dimmi anche la Segné.
Emmanuel Segné.
Ti ho visualizzato come lei in questo momento.
Guarda,
però con la barba.
Lascia stare. Irrompe nel teatro, appunto, e vuole fare le prove, vuole essere provinata anche lei per questo ruolo. Inizia quindi un gioco delle parti in cui il testo che loro due si scambiano come lettura di prova si interseca con il romanzo e con il testo stesso del film, in un gioco che è da un lato estremamente intelligente e acuto e dall'altro liscio, piacevole e, come posso dire, coinvolgente, avviluppante per quanto riguarda lo spettatore come pochi. Un gioco sensuale in cui non sono tanto i corpi, che pur si vedono, a essere coinvolti in un amplesso, ma le menti di Roman Polanski, le menti degli attori e dei personaggi, e ovviamente le menti dello spettatore. 90 minuti e passa in cui vediamo sempre questi due personaggi in scena, con praticamente nessun cambio di scena, e con i cambi di scena che vengono esplicitati poi in realtà da delle mosse teatrali che vengono fatte, come andare al quadro luci o spostare delle parti di scenografia. Un'ironia incredibile, considerando che il palco è occupato dalle scenografie e dai resti di una specie di musical tratto da Ombre Rosse. Insomma, una prova di regia, di scrittura e di recitazione strabiliante. Io sono proprio felice,
sì,
come una Pasqua.
Allora, è sorprendente come un regista di 80 anni, che ne ha passate di ogni, tra le altre cose, prima di venire qua, mi sono visto, che non avevo ancora recuperato, Roman Polanski e film memoir, ovvero la bella intervista documentario con Roman Polanski, dove lui racconta tutta la sua vita. Una vita che ha attraversato l'olocausto, una vita che ha attraversato l'uccisione della moglie incinta Sharon Tate per mano di Charles Manson, una vita che ha attraversato anche lo scandalo dello stupro di una minorenne negli Stati Uniti e l'incarcerazione, fino ai recenti strascichi giudiziari in Svizzera. Un regista che, nonostante tutto questo, riesce a avere ancora la mano così felice, riesce a asciugare il suo cinema, perché è opere, diciamo, di impianto teatrale con pochi personaggi, ne avevamo già viste. C'è stata La morte e la fanciulla, dove gli attori erano in tre, c'è stato Carnage l'anno scorso, dove gli attori erano quattro, ma qua è il primo film. Anche Cul-de-sac aveva tipo 3-4 attori, e Coltello nell'acqua ne aveva 3. Questo è il primo film di Roman Polanski con solamente 2 attori, con un'unica ambientazione, proprio un unico set, dove non è una casa dove ci sono le stanze, ma solamente un palcoscenico.
Ma anche con un riferimento, Tommy, forse l'unico, insieme a forse al Coltello nell'acqua, al qui e ora. Cioè, nel senso,
sì,
La morte e la fanciulla andava a toccare la storia con l'S maiuscola.
Sì, sì.
Carnage anche in qualche modo andava a riprendere le altre vite, gli altri momenti. Qua invece sì, si parla dei due personaggi, ma quanto alcune telefonate sono vere o recitate, per esempio. Telefonate intendiamo collegamenti con i cellulari attraverso l'esterno, attraverso un esterno del
è
teatro.
È un grandissimo film sulla messa in scena, come hai detto tu, e se vogliamo il terzo personaggio è proprio Polanski, che filma tutto, che di volta in volta si impersonifica in Emmanuel Segné o in Mathieu Amalric. È un grande film sulla recitazione, con, come hai detto tu, non ci sono i cambi scena, ma i cambi scena sono sicuramente i passaggi di ruolo. Si passa da Emmanuel Segné, ovvero il suo personaggio di attrice che deve fare il provino, Emmanuel Segné che diventa il personaggio del testo che deve, per cui deve essere provinata, a Amalric che diventa che è il personaggio del regista adattatore, e poi di volta in volta il personaggio, insomma, all'interno del testo della Venere in pelliccia, è tutto un insieme di scambi senza soluzione di continuità, che sono un divertimento e un sollucero per lo spettatore.
Sì, amici e amiche a casa, forse pensando, cioè ascoltandoci parlare di questi passaggi dentro al fuori del testo, vengono in mente i vostri studi universitari e il debrayage, vengono in mente anche magari tutte le manipolazioni della memoria, del tempo, che hanno fatto diversi registi francesi, soprattutto di alcune parti della Nouvelle Vague. Beh, qua siamo da tutt'altra parte, nel senso che sarebbe interessante analizzare questo film confrontandolo con il testo originale e diciamo vedendo quindi quando e come gli attori entrano ed escono dal testo. Debrayage, perché non è che siamo laureati per
no,
niente,
ma è
qua,
chiaro,
ma visione,
è ovvio.
Questo l'ho letto prima su Wikipedia. Però c'è tutto un discorso sotto, volendo, ma la cosa fantastica, e sono i film che mi piacciono di più, è che questo discorso può essere sì considerato, sicuramente arricchisce la lettura del film, ma non è necessario per goderselo. Pensiamo anche all'inizio di questo film. Ecco, questo è un film, Tommy, che forse per il premio Dams Scienza della Comunicazione potrebbe candidarsi bene.
Sì, sì.
Perché
che non ha un'accezione negativa, no, il premio Dams Scienza della Comunicazione.
Però tu pensa a come inizia questo film. C'è una lunga carrellata in quella che si presume essere una soggettiva, cioè con la macchina da presa che prende il punto di vista di un personaggio attraverso un boulevard parigino, nella pioggia, poi svolta a destra e apre le porte dell'androne del teatro, poi apre le porte della sala teatrale in cui si svolgerà poi tutto il film, e in uscita sarà la stessa cosa. Beh, questo è un punto di vista molto forte, molto marcato, su cui si potrebbe anche ragionare tantissimo.
Purtroppo mi sa che alcuni studenti del DAMS magari non considerano più in maniera erronea Roman Polanski come un autore ancora da seguire.
No, questo non lo sai tu.
Non lo so. Io trovo che Polanski, sembra banale dire che invecchia, migliora con l'invecchiamento, ma sicuramente distilla il suo cinema mettendoci ancora di più una cosa che l'ha sempre contraddistinto anche nelle opere più pesanti, e qua ovviamente prende ancora più piede ed è l'elemento aggiunto del film, che è questa incredibile leggerezza e ironia, in particolare l'ironia, magari non è mai stato particolarmente leggero ma sempre inquietante, riesce a convogliare con grande mano leggera e ironica le sue ossessioni, le ossessioni erotiche, il suo senso di straniamento, il suo senso dell'inquietudine, i suoi rapporti distorti uomo-donna in un unico ambiente con soli due personaggi.
Beh, poi tra l'altro Roman Polanski per metà dei suoi film ha messo in scena rapporti di sottomissione e dominazione.
Sì,
quindi
sì,
cioè il sadomaso nel
esatto,
sangue.
E qua il rapporto è quanto mai esplicito. Forse è stato così esplicito solamente in Luna di Fiele, che era uno dei suoi film, diciamo, più controversi, se vogliamo. Però qua, guarda caso, vedeva come protagonista sempre Emmanuelle Seigné, sua compagna, e che Dio l'abbia sempre in gloria, sua compagna da 25 anni, e che si dona proprio alla macchina da presa, insieme ovviamente al compare di scena Mattia Manrique, in un modo, trovo, straordinario.
Sì, sì, è un film che è bello vedere ancora una volta in lingua originale, ovviamente qui
sì,
a Bologna
è inevitabile vedere in lingua originale.
Sì, anche perché insomma essendo tutto un film di recitazione, godersi i cambi di tono degli attori è,
guarda,
fantastico.
Mi è capitato di rivedere il trailer in italiano e un altro film. Sembra più o meno La cena dei cretini, però quello che fanno dei comici italiani.
Ecco, secondo Giacomo ci scrive, il suo film migliore recente rimane The Ghostwriter, ma questo lo spazza via, secondo me, proprio.
Sì, anche secondo
con
me
un bel colpo
era
d'anca.
Un grandissimo, perché trovo che gli ultimi film di Polanski più o meno sono tutti molto belli. Ghostwriter era una grandissima risposta a tutti i guai giudiziari, i ritorni dei guai giudiziari degli ultimi anni. Questo, secondo me, e secondo noi, è di più.
Sì, sì, una meraviglia davvero. Oltretutto è un film che, come dicevi tu giustamente, fa della leggerezza, della capacità di divertirsi, perché anche The Ghostwriter era un film estremamente divertito.
E anche Carnage era un film.
E anche Carnage, cioè si giocava da un lato con la rabbia, diciamo, in Carnage, da un altro con la suspense e diciamo Hitchcock e le citazioni hitchcockiane per quanto riguarda The Ghostwriter. Qua si gioca con l'erotismo, ma in maniera sublime. Cioè, se io penso all'erotismo, esatto,
no,
se penso all'erotismo che c'è qua, è in quello che c'è in Ozone.
No, vabbè, c'è niente. Veramente un altro mondo.
Un altro mondo.
Allora, volevo chiederti:
prego.
Ma qual è il tuo? Quali sono il tuo film preferito di Polanski o i tuoi tre film preferiti di Polanski?
Ma guarda, io ho Rosemary's Baby sicuramente nel cuore. Mm. Per me quello rimarrà.
Ma solo per il Dakota Hotel?
No, questo rimarrà per. No, rimarrà comunque per sempre il numero uno. Sugli altri non saprei quali metterti. Però devo dirti la verità che questo mi ha proprio veramente colpito.
Allora, io metto Rosemary's Baby.
L'inquilino del terzo piano.
L'inquilino del terzo piano è inevitabile, ma tipo. Chinatown.
Cavoli, c'è anche Chinatown.
Cioè, io poi sono molto affezionato a Tess e ma
pensavo a me, dicevi,
no,
sono
no,
molto affezionato a
Tess, sono sempre affezionatos, ma io ti dirò, sono molto affezionato anche a uno dei film miei preferiti di quando ero piccolo,
cioè
che
Pirati.
Mi vedevo, tipo mi vedevo, l'avevo duplicato in VHS, mi vedevo ogni giorno, io alle 2 di pomeriggio mi attaccavo Pirati e quando andai a vedere il Galeone e il Nettuno, che è stato ricostruito appositamente per il film e che adesso potete trovare nel porto di Genova, all'epoca era nel porto di Cannes, e ero veramente il bambino più felice del mondo. Che bei ricordi, questa è Madeleine.
Guarda, che bello. E poi niente, hai subito quella cura a base di scosse elettriche che
bella,
ti ha...
Bella anche la colonna sonora di Alexandre Desplat, che
sì,
è diventato collaboratore ormai abituale, ormai le tutte...
Diciamo che Desplat sta alle colonne sonore del cinema francese come Bigazzi sta alla fotografia del cinema italiano.
Sì, sì, però diciamo che la sua collaborazione con Polanski, che ormai da The Ghostwriter è in ogni film, sta dando dei buonissimi frutti.
Devo spezzare una lancia a favore di Bigazzi. Abbiamo avuto una dimenticanza
la settimana scorsa per La Prima Neve.
Esatto.
Grandissima fotografia.
Ha fatto una fotografia meravigliosa e non è la solita fotografia.
Scusaci Luca, se non ti abbiamo citato, scusaci. Guarda, scusaci, sì. E Alexandra, sei sempre forte.
Io adesso lo so che la prossima volta che vado a bermi l'amaro da lui mi sputano il bicchiere.
Magari ma tu non te ne accorgerai.
No, ma che c'ha ragione Bigazzi.
La farà di nascosto perché è un signore comunque.
La prossima settimana parleremo di due film.
Le Passé.
E poi un altro che vediamo se sarà
Jian Zhangke.
Un film cinese o un film di animazione?
Esatto, quello di Alessandro Rack, di cui stasera c'era l'anteprima al Cinema Rialto. Magari dateci dei consigli. Noi vedremo sicuramente Le Passé, il passato di Asghar Farhadi, regista di Una Separazione, che potremo vedere anche in lingua originale al Cinema Lumière.
Lo sai che oggi sono 20 anni dall'unplugged di Nirvana?
No, veramente?
Sì, caro.
Mamma mia, colpa al cuore, ragazzi. Cosa mi hai messo su?
Seconda visione vi saluta, vi dice rimanete su Radio Città del Capo, tra poco il GR di Popolare Network, poi Emma Rosso con Questa è l'acqua.
Noi torneremo in replica mercoledì notte. Esatto, poi tra un paio di giorni ci sarà anche il podcast. Voi iscriveteci a secondavisione@gmail.com, magari per il vostro, anche per il vostro Silenzio in Sala. E da Francesco
e da Tommaso
una buona serata, un buon proseguimento di settimana.
Ciao a tutti.
Ciao.